Adesso noi sappiamo che i gamma ray burst provengono da distanze cosmologiche, quindi hanno distanze di parecchi miliardi di anni luce, e si dividono in due grandi categorie a seconda della loro durata. Adesso noi abbiamo rivelato circa 4.000 gamma ray burst da quei tempi. Ci sono quelli che durano meno di 2 secondi, che vengono chiamati con grande fantasia corti, e quelli che durano più di 2 secondi, che vengono chiamati lunghi. La differenza non è solo nella durata, perché i gamma ray burst corti sembrano emettere in proporzione raggi gamma più duri di quelli lunghi, quindi hanno uno spettro che si dice più duro, cioè il rapporto tra raggi X duri e molli, alta e bassa energia, è a favore dell'alta energia. Adesso l'altra informazione importante scoperta in questi ultimi anni dal lancio di SACS è che adesso si sa che questi gamma ray burst non solo sono potenti più delle supernove, ma sono pure associati a supernove. Quindi, per quanto riguarda almeno i gamma ray burst lunghi, per cui si sa un po' di più, per i gamma ray burst corti invece si sa di meno, si sa che nella quasi totalità si pensa che il fenomeno, questa intensa emissione di raggi gamma e dell'esplosione di una supernova di un tipo particolare siano associati. Questo immediatamente dice che i gamma ray burst nascono in stelle di grande massa. Diciamo che all'inizio la stella deve avere una massa maggiore di 30-40 volte la massa del Sole, e al momento dello scoppio ha ancora una massa di una decina di masse solari. La differenza è la massa persa durante la vita della stella nei cosiddetti venti stellari, che sono su queste stelle molto, molto potenti. Quindi questo è un dato, un fatto. Ora, perché certe supernove sono associate a gamma ray burst e certe altre no, è ancora oggetto di studio. Si pensa che perché una stella di grande massa faccia tutte e due le cose, abbia dovuto perdere gli sviluppi superiori di idrogeno e di elio, e probabilmente deve essere in rotazione abbastanza notevole. E per essere in rotazione abbastanza notevole è probabile che abbia un compagno che aumenti il momento angolare del sistema, e questo già restringe il campo a una frazione delle stelle di grande massa, e probabilmente abbia qualche altro ingrediente non ancora ben determinato, perché le supernove di quel tipo particolare, che si chiamano supernove di tipo 1C, che sono le più, diciamo, le più potenti che conosciamo, anche queste non tutte sono associate a un gamma ray burst, ma soltanto nel 5-10% dei casi. L'idea è quella che il nucleo della stella imploda non completamente, e il risultato di questa implosione è la formazione di un buco nero, molto più probabilmente, oppure di una stella di neutroni in altri casi, e anche, quindi una parte del nucleo fa il buco nero, un'altra parte si dispone intorno a questo buco nero in un disco o un toro di accrescimento. Accrescimento vuol dire che parte della materia che non è riuscita a formare il buco nero subito sta lì, sostenuta dalla rotazione, e cade in tempi relativamente più lunghi. Diciamo che la formazione del buco nero è qualche centesimo di secondo, invece questo accrescimento dovrebbe corrispondere alla durata del burst, quindi qualche decina di secondi. Il meccanismo si pensa a questo sistema perché è uno dei pochi sistemi che contiene abbastanza energia per far funzionare la macchina. Dopodiché, come questo accrescimento si tramuti in quello che vediamo è tutto un altro paio di maniche, ed è oggetto di discussioni ancora adesso. Quello che sembra di capire è che innanzitutto il gamma ray burst non è una palla isotropa sferica che scoppia, ma già al suo nascere è più un getto, è collimato, è un cono in cui questa energia si sviluppa e si muove. Quello che si sa è che se, comunque sia, se uno mette dell'energia così grande in un volume così piccolo, perché le dimensioni all'inizio del sistema sono dell'ordine della dimensione tipica di un buco nero, che è il suo raggio di Schwarzschild, che è per il Sole 3 chilometri, quindi diciamo qualche decina di chilometri. Se uno mette 100 per l'energia di una supernova in un volume così piccolo, diciamo che il destino di questa enorme energia in un volume così piccolo è abbastanza segnato, cioè è indipendente da molti dettagli. Quello che succede è che materia e energia trovano un loro equilibrio immediatamente, si ha che la materia è spinta dalla pressione interna che è enorme e ben presto raggiunge velocità molto prossima a quella della luce. E il gamma ray burst si pensa che sia anche l'oggetto relativistico, nel senso dell'oggetto dell'universo che si muove più velocemente. Si hanno differenze della velocità della luce di una parte su 10 alla 4, su 0.9999 la velocità della luce. E questo ovviamente produce degli effetti molto importanti in quello che noi vediamo. È molto diverso essere a cavalcioni di questa palla di fuoco, che in una casa viene chiamata fireball, proprio palla di fuoco, oppure essere sulla Terra e ricevere i fotoni emessi da questa palla di fuoco. Noi vediamo un po' di più per questi effetti relativistici. Questa palla di fuoco all'inizio è completamente però opaca, tutti i fotoni sono intrappolati dentro questa palla di fuoco, niente, quasi niente esce, quindi questo non è il momento in cui si produce, si rende visibile il gamma ray, questo è il momento in cui si produce. Bisogna aspettare un po' che questa palla di fuoco si espanda sufficientemente perché i fotoni, intrappolati che erano, riescono ad uscire. Questo è il momento in cui la palla di fuoco diventa trasparente e finalmente può liberare il contenuto di fotoni, di radiazione che aveva al suo interno e produrre quello che noi chiamiamo gamma ray burst. La storia però non è finita, perché dal momento in cui la fireball perde il suo contenuto interno di fotoni, lei continua a viaggiare. Continuando a viaggiare incontra il mezzo che c'è fuori nella regione di formazione stellare dove è nata la stella progenitrice di questo gamma ray burst, comunque incontra la materia. Espandendosi la sua superficie diventa sempre più grande e quindi la quantità di materia che incontra diventa sempre più grande. A un certo punto è così grande che riesce a frenarla. Però il frenamento non è indolore, come quando schiacciamo il freno sviluppiamo calore, quindi c'è nel frenamento coinvolta una dissipazione, una produzione di energie interne, di fotoni tramite questo riscaldamento, e questo si pensa sia all'origine dell'afterglow che noi vediamo. Quindi tutta la luminescenza che vediamo dopo l'evento principale potrebbe corrispondere a questa seconda fase di frenamento della palla di fuoco. Rimane ancora un mistero da rivelare, che è quello dell'origine dei gamma ray burst corti. Swift ha rilevato con precisione la direzione di arrivo di una quindicina di gamma ray burst corti, e per qualcuno di questi, ma il numero è estremamente ridotto, 4 o 5, si è riusciti a stabilire la distanza. La distanza sembra essere, ma i numeri sono esigui, più piccola dei gamma ray burst. Si è riusciti anche a stabilire che per questi che avrebbero scorti, non esiste l'associazione con la supernova. Quindi tutto porta a concludere che il progenitore di questi classi gamma rebo sia diversa. In realtà esiste anche un modello che va per la maggiore, che è quella di fusione di oggetti compatti, per esempio due stelle di neutroni. Noi sappiamo che questi sistemi esistono nella nostra galassia, c'è il pulsar binario, c'è il pulsar scoperto da un team italiano l'anno scorso, 2 anni fa, è un sistema molto stretto, di 2 pulsar addirittura, non 2 stelle di neutroni solo, ma 2 pulsar che girano una intorno all'altra. E diciamo che il numero di questi oggetti nella nostra galassia è dell'ordine di qualche unità, diciamo una decina. Quindi sono sufficientemente, il numero sufficiente da dar conto al numero di gamma ray burst corti che noi vediamo, una volta che pensiamo a cosa succede, quanto queste stelle di neutroni che via via perdono energia, cadono una sull'altra. Lo scontro è ovviamente ciclopico, nella fusione molto probabilmente si forma un buco nero, come prima, e parte di una delle 2 stelle di neutroni invece può formare un disco di accrescimento che dà ragione a detto fenomeno del gamma ray burst. La grande differenza è che intorno non c'è uno stellone. L'altra grande differenza probabilmente è che questi sistemi hanno viaggiato per tanto tempo fuori, al di fuori dalla zona della loro nascita, e quindi possono benissimo essere ai bordi di una galassia o addirittura fuori da una galassia. Occorre almeno 1 miliardo d'anni perché le 2 stelle di neutroni che girano l'una intorno all'altra si tocchino e si scontrino, e in questo 1 miliardo d'anni di strada ne possono fare tanto. Quindi anche l'ambiente circostante dovrebbe essere molto diverso che nel caso dei lunghi, quindi dei gamma ray burst lunghi.